Buonasera a tutti, benvenuto a questo importante incontro organizzato dai comitati regionali di UIC Piemonte e territoriale provinciale di UIC Torino, delle pari opportunità. Domani, 25 novembre, ricorre la giornata internazionale sull'eliminazione della violenza contro le donne. Stiamo parlando di un fenomeno odioso che purtroppo è ancora, ahimè, molto presente nella nostra vita. La nostra associazione ha organizzato diverse iniziative a tutti i livelli, nazionali, regionali e territoriali, per aprire un focus su questo odioso fenomeno che riguarda, tra l'altro, anche moltissime donne con disabilità, moltissime nostre socie, e quindi abbiamo colto l'occasione per discuterne, per parlarne con persone esperte e autorevoli, nonché anche istituzioni che ci aiutano a combattere questo fenomeno. La nostra associazione è stata recentemente coinvolta anche in un incontro a livello nazionale presso il Senato della Repubblica, dove sono intervenuti il nostro presidente nazionale Mario Barbuto e la nostra vicepresidente nazionale Linda Legname, che se ce la fa si collega anche tra qualche minuto. Prima di aprire il confronto, la discussione e ascoltare le relazioni, gli interventi dei nostri ospiti, io vorrei dare la parola alla dottoressa Barbara De Toma, che è il dirigente della divisione della Polizia Anticrimine della Polizia di Stato, un organo a cui noi dobbiamo molto perché è veramente attivo attraverso delle divisioni specifiche, sul contrasto a questo fenomeno, e quindi ci abbiamo tenuto fortemente ad avere oggi la presenza della Polizia di Stato, rappresentata in prima persona dalla dottoressa De Toma, alla quale cedo volentieri la parola. Prego, dottoressa De Toma.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, ci tengo solo a salutarvi perché poi lascerò appunto la parola alla mia vice, che è la dottoressa Puggetta, che è proprio responsabile della sezione minori e vittime vulnerabili all'interno della divisione. Volevo solo dire, perché spesso la gente non lo sa, che appunto in ogni questura esiste una divisione anticrimine, e all'interno di ogni divisione anticrimine vi è questo ufficio, quindi minori e vittime vulnerabili, che si occupa essenzialmente e proprio in modo specifico della prevenzione della violenza di genere, della violenza domestica, e che ha un occhio di riguardo nei confronti anche delle persone con disabili, qualsiasi tipo di disabilità, quindi proprio con particolare riguardo alla fragilità, insomma. E quindi diciamo, avere i nostri contatti, avere un punto di riferimento sicuramente può essere utile a tutti. Noi siamo attivi come ufficio appunto addirittura dal 1993, c'è stato il primo ufficio tra le forze dell'ordine, insomma, ad essere creato proprio con questa particolare missione. Come divisione, come anche dirigente della divisione, ho una particolare diciamo, assistenza, proprio collaborazione nel commissario Capo Fuggetta, che ormai sono una decina d'anni buoni che si occupa di violenza domestica e che diciamo, riesce anche proprio poi per sua capacità, possiamo dire, anche proprio volontà individuale, a essere un po' interdisciplinare anche con altre materie, con altri settori, quale il settore, ad esempio, della psicologia, che molto servono appunto per comprendere anche questi fenomeni e per assistere poi nel modo migliore le vittime. Quindi io vi lascio, insomma, con lei. Spero che facciate anche tante domande, perché poi questa, la cosa migliore in questi casi è quella proprio di capire che cosa serve, no? Chi ci ascolta e cercare quindi di indirizzare al meglio il nostro contributo. Grazie.
Ringrazio la dottoressa De Toma per le preziose informazioni che ci ha dato e che ci ha fatto capire che noi sulla Polizia di Stato possiamo sempre contare anche per quanto riguarda questo tema. E oggi affronteremo il tema della violenza contro le donne attraverso l'intervento di due persone assolutamente esperte che lavorano quotidianamente con le persone vittime di violenza. Purtroppo anche a causa della pandemia che noi oggi stiamo vivendo, che ahimè non è ancora terminata, il fenomeno è in crescita, anche perché in questo periodo, ma soprattutto l'anno scorso, siamo stati costretti a stare a casa e all'interno delle mura domestiche si è assistito a un aumento del fenomeno. Questo lo dicono i numeri, le indagini e lo dicono anche i giornali, perché sicuramente avrete letto di femminicidi, di violenze, quindi stiamo parlando comunque di un fenomeno tutt'altro che marginale. Ci sono alcune specifiche fattispecie criminose che subiscono le donne vittime di violenza. Adesso mi tolgo un attimo la giacca da presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Piemonte e parlo in qualità di avvocato. Stiamo parlando di atti persecutori, più comunemente conosciuti come stalking, che riguardano sempre più spesso donne e, ahimè, donne anche giovani, quindi stalking si inizia a parlare anche dalle scuole. Stiamo parlando di maltrattamenti in famiglia, ahimè molte separazioni sfociano in maltrattamenti che riguardano nella maggior parte dei casi le donne. Stiamo parlando di violenze sessuali, un triste fenomeno che purtroppo non muore mai. Recentemente si sta parlando anche di revenge porn attraverso social e internet, un fenomeno che riguarda soprattutto le donne, che dobbiamo iniziare a contrastare in tutti i modi, anche attraverso la divulgazione delle informazioni più corrette, ed è quello che noi oggi vogliamo fare attraverso i nostri interventi e le domande che potrebbero essere spunto di alcune riflessioni. Non dimentichiamo che la violenza sulle donne non è solo ed esclusivamente fisica, ma abbiamo anche violenza psicologica, magari meno visibile, ma altrettanto pericolosa. Quindi noi oggi parleremo di tutto questo, parleremo di violenza anche associata alle donne con disabilità, perché le donne con disabilità subiscono una doppia discriminazione e quindi è un tema che ci riguarda molto da vicino. Prima di entrare nel merito della discussione, io volevo cedere la parola al presidente di UICI Torino, in collaborazione con la quale abbiamo organizzato questo momento divulgativo, informativo, e quindi ringrazio della presenza di Gianni Laiolo, al cui cedo la parola. Prego a te, Gianni.
Ora riattivato. Buonasera a tutti. Ringrazio il presidente regionale, l'avvocato Lepore, e per tutte le sue considerazioni molto profonde, molto importanti e molto significative. Io ringrazio, sarò brevissimo, perché voglio dare spazio a questo importante seminario, questo importante incontro divulgativo e oltretutto di informazioni che UICI, in collaborazione con UICI Piemonte, siamo riusciti a costruire, ma ringrazio soprattutto il Comitato Pari Opportunità di UICI Regione e il Comitato Pari Opportunità di UICI Torino. Permettetevi di fare anche un ringraziamento particolare alla nostra vicepresidente di Torino che ha subito un intervento importante nei giorni scorsi. Ho visto che si sta collegando, quindi gli facciamo i nostri auguri perché ci è mancato e vogliamo che torni al più presto, perché Titti Panzarea è veramente una delle colonne della nostra associazione. E non aggiungo altro, auguro veramente buon lavoro a tutti, auguro buon lavoro e ringrazio soprattutto tutti i nostri ospiti, che non sto a citare per non dimenticarmi qualcuno, e vorrei che questo discorso della violenza sulle donne, questa attenzione che noi abbiamo oggi, dovremmo averla sempre, sempre, perché non basta un giorno all'anno, un giorno su 365 giorni all'anno. Anche gli altri 364 giorni bisogna sempre avere rispetto della persona, rispetto delle donne, rispetto di tutti, proprio il rispetto della persona. Ecco, proprio quello che purtroppo, che poi scatenano degli atti di violenza odiosi, delle cose veramente raccapriccianti, e dobbiamo proprio coltivare il senso del volersi bene, dell'amare, dell'amore e del rispetto reciproco. Dobbiamo imparare proprio anche quando si parla, noi che si comunica, attenzione, proprio essere seminatori di pace, di comunicazioni, di attenzione, ponti attraverso di noi, di scambio di idee sempre nel rispetto reciproco. Io vi ringrazio e auguro tutti buon lavoro. Non riuscirò a stare fino alla fine, vi chiedo scusa per...
No.
Sì, è collegata.
Mi sentite okay, allora... adesso?
Sì, ti sentiamo. Ti lascio la parola.
Ecco, dicevo, purtroppo mi sentite da un letto di ospedale, però insomma la sto superando egregiamente questa situazione, però avevo tantissimo piacere di dare il mio piccolo contributo senza riuscire a fare grandi discorsi, per carità, però volevo ringraziare personalmente la commissaria Fuggetta, la commissaria De Toma, che si prodigano sempre per darci una mano per risolvere queste situazioni molto gravose. Ringrazio tantissimo Giada Morandi, che anche lei per noi ha fatto tanto, e speriamo di riuscire a continuare a collaborare. Io cosa dire? Spero proprio che in questo incontro frutti qualcosa di buono. Ecco, saluto tutti con affetto e ringrazio il mio comitato e anche il regionale. Ciao a tutti.
Grazie Titti, mi raccomando, torna presto da noi, ti aspettiamo a braccia aperte. Volevo cedere la parola adesso a Letizia Paffumi, che fa parte del Comitato Regionale Pari Opportunità, ovvero il comitato che ha avuto l'idea e ha organizzato l'incontro, e quindi volevo avere alcune considerazioni da parte di Letizia. Letizia, a te la parola.
Non c'è.
Letizia, puoi attivare il microfono? Ok, la sentiremo magari un pochettino più tardi. Allora a questo punto entriamo nel vivo del nostro incontro e quindi presento il commissario Paola Fuggetta, una persona che noi conosciamo molto bene, da tempo attiva sui temi legati al contrasto della violenza contro le donne.
Franco, ci sono.
Ok, prego Letizia, a te la parola.
Scusate, perché prima ho avuto un problema col microfono, scusatemi tanto. Sì, io volevo ringraziare intanto il nostro presidente regionale, il nostro presidente Laiolo, e soprattutto la presenza istituzionale della dottoressa Fuggetto e della nostra Giada Morandi, che sempre è stata molto attiva e presente con noi. Io dico proprio due parole essenziali. Diciamo che il problema della violenza sulle donne è un problema veramente tangibile, reale e presente, molto più presente di quanto normalmente non si creda, non si pensi. di discriminazione di genere se ne parla tanto, ma sostanzialmente la discriminazione di genere poi, se è sommata a una menomazione o una disabilità, chiaramente si apre assolutamente un abisso. E non c'è una reale inclusività, c'è il fatto proprio che queste donne sono invisibili, non ci sono, non sono sostanzialmente degli zero, sia perché non hanno magari le loro stesse le capacità per gli strumenti, i mezzi culturali, hanno magari si vergognano di poter esporre le loro problematiche, oppure hanno grossi sensi di colpa. Sta di fatto che non sono visibili, ci sono ancora troppi problemi a livello sociale, economico, culturale, educativo. All'interno della nostra unione noi cerchiamo anche di attivarci lavorando con le famiglie, ma non è certo diciamo impresa facile. Si sa che la violenza, come abbiamo già tante volte detto, non è solo di carattere fisico, ma anche a livello sicuramente più strisciante, quello psicologico. E quindi le donne hanno ancora troppi muri anche proprio nelle loro teste, invalicabili, possiamo dire, e non sono solo muri, sono proprio veri e propri arroccamenti, castelli col ponte levatoio chiuso. E quindi sono veramente, hanno poca voce, sono poco rappresentate, e a volte chi le rappresenta non vuole il loro bene, non vuole che venga espressa veramente la loro voce, la loro libertà, anzi viene eliminata la loro libertà e viene strumentalizzato il loro handicap, è utilizzato con un potere che è un potere di violenza, quindi non un potere che è governo, che è raziocinio, insomma. E quello che conta veramente è che, sostanzialmente, a mio avviso, ci vuole comunque il rispetto per la persona, e al di là delle pari opportunità bisogna ancora andare oltre, e ci vuole il rispetto dell'unicità della persona, perché è nelle diversità che cioè sostanzialmente è nelle diversità che si cresce, nell'uguaglianza ci si trova, ma nelle diversità ci si evolve sostanzialmente. Pensiamo alle biodiversità del pianeta, pensiamo alla bellezza che questa crea, la vita, e quindi se non ci fosse questo ci sarebbe il deserto. E un po' di deserto dobbiamo anche parlare, e poi più approfonditamente lo faranno le nostre esperte, anche di un deserto un po' legislativo, nel senso che non c'è ancora una sufficiente tutela, secondo me, rispetto e sensibilità rispetto a questi temi. Se ne parla tanto, ma si fa ancora troppo poco. E comunque noi siamo qui con la nostra piccola testimonianza concreta e simbolica al tempo stesso, e diciamo che assolutamente, a mio avviso, esserci è assolutamente doveroso. Grazie.
Grazie Letizia, grazie del prezioso lavoro che avete fatto in sede di Comitato Pari Opportunità per organizzare questo importante momento di confronto dedicato ai nostri soci piemontesi, ma che sono sicuro che verrà anche ascoltato anche a livello nazionale, perché, come ho detto prima, poi la registrazione verrà messa a disposizione sul sito, quindi chiunque potrà ascoltarla. Entriamo quindi nel merito dell'argomento. Presento la commissaria Paola Fuggetti della Polizia di Stato, una persona che conosciamo da tempo, persona molto attiva in ordine alle azioni per il contrasto della violenza contro le donne, amica dell'Unione Cechi, con la quale abbiamo organizzato diverse iniziative, abbiamo partecipato a diversi eventi in ordine alla giornata sulla violenza contro le donne, alla giornata internazionale delle persone con disabilità, nell'ambito del Salone del Libro. Quindi la Polizia di Stato, devo dire che c'è stata sempre molto vicino e si è dimostrata sempre, sempre collaborativa e particolarmente attenta alle nostre esigenze. Quindi il commissario Fuggetta ci illustrerà il fenomeno dal punto di vista delle forze dell'ordine, perché loro lo trattano molto da vicino e quotidianamente sul campo, ci suggerirà magari come comportarci e ci parlerà anche degli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine per cercare di contrastare questo fenomeno. È un tema ancora poco conosciuto da molte persone, da molte vittime, ma l'invito è quello di provare a denunciare, a parlarne, perché solo attraverso la comunicazione, il confronto, lo scambio delle informazioni e una rete territoriale pronta all'ascolto e ad intervenire immediatamente si può contrastare questo odioso fenomeno. Prego, commissario Fuggetta, a lei la parola.
Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio l'avvocato Lepore, il presidente Laiolo, però dovete permettermi di dare un grande abbraccio a Titti Panzarea, anche se in questo modo conosciuta per motivi istituzionali, alla quale mi lega un affetto profondo, e quindi anch'io le faccio tanti cari auguri per una pronta guarigione, ma sono certa che avverrà, perché è una forza della natura, Titti, chi la conosce lo sa. Allora, entriamo nel vivo del discorso. Questa collaborazione è veramente preziosa. È preziosa perché quando si parla di violenza domestica, di vittime vulnerabili, il nostro pensiero va alle donne normalmente abili. Pochi pensano e sanno che nel mondo della disabilità il fenomeno c'è ed è ancora però più sommerso, cioè non emerge. Noi ce ne siamo accorti perché intanto per una riflessione, perché la prima indagine Istat fatta negli anni 2006-2007, che ci ha dato una percentuale di sommerso, cioè di non denunce della violenza importante, cioè il 93% delle donne intervistate avevano riferito di non aver mai fatto denuncia riguardo la violenza patita. Ma queste donne raggiunte sono state raggiunte telefonicamente da questa indagine di Stato, quindi già non erano state raggiunte le donne sorde, non udenti, e le donne disabili che non avevano potuto parlare al telefono, le persone disabili psichiche e fisiche. E quindi questo 93% abbiamo compreso che fosse in realtà un dato non così realistico, c'era il sommerso del sommerso. Devo dire che Torino è una città molto attenta alla disabilità rispetto ad altre città. E perché vi dico questo? Perché proprio grazie alla medicina preventiva, che alcuni medici si sono accorti visitando o facendo degli esami di medicina preventiva alle donne disabili, di segni di maltrattamento, quindi alcune lesioni, bruciature di sigaretta, alcuni lividi. Ed è per questo che noi, che interagiamo anche col mondo sanitario, ci siamo resi conto che dovevamo fare qualcosa. Abbiamo cercato i contatti che abbiamo conosciuto, quindi l'Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale, abbiamo conosciuto la dottoressa Giada Morandi, quindi il servizio passepartout del Comune di Torino, perché il tema della violenza è un tema che si può affrontare solo ed esclusivamente in modo sinergico. Vi sono delle competenze multidisciplinari e multiprofessionali. Non si può affrontare il tema della violenza da soli. E poi un altro dato: statisticamente nei nostri uffici non riceviamo denunce, almeno ne riceviamo poche, da parte di donne sorde, non udenti, di anche ciechi, persone anche disabili. Quindi ci rendiamo conto che ci sono delle barriere, alle volte comunicative, alle volte logistiche. E quindi ci siamo anche un po' prodigati per avvicinarci noi a questa realtà. Ecco perché il contatto. Parliamo della violenza, mi preme veramente tanto. Io sono responsabile della sezione minori vittime vulnerabili della divisione anticrimine e come diceva prima l'autoressa De Toma, c'è un ufficio così in ogni questura d'Italia. Il nostro ministero è molto attento. La nostra direzione centrale sa che c'è questa collaborazione tra di noi, ne è molto contenta. Noi siamo molto sensibili all'attività di prevenzione, perché quando viene commesso il reato e nella peggiore delle ipotesi il femminicidio, quindi uccidere una donna in quanto tale, perché donna, siamo di fronte già ad una situazione che non possiamo più prevenire, ma soltanto reprimere. È ovvio che hanno interesse a prevenire proprio per evitare i casi più gravi e raggiungere gli episodi così tragici come i femminicidi, dei quali si deve parlare, ma bisogna parlare anche di tutti i casi che noi riusciamo a risolvere e anche bene, positivamente, non se ne parla mai. Come si può prevenire? Allora, la violenza è composta da un'escalation di atti e di fatti. È difficile trovare l'atto di raptus che si legge nei manuali di medicina e di psicopatologia. È un insieme, quindi la violenza è un fenomeno che è composto da un insieme di atti e di fatti maltrattanti, può essere una violenza fisica, psicologica, sessuale, anche economica. E in questa escalation vi è proprio un ciclo che è stato studiato dagli psicologi, poi magari anche la dottoressa Morandi potrà aggiungere qualcosa, ma c'è la cosiddetta luna di miele, subito la persona violenta non è violenta, si fa credere un principe, è gentile, e poi c'è l'accumulo della tensione e subito dopo l'esplosione della rabbia. Ed è proprio a causa della questa cosiddetta luna di miele, della relazione affettiva che ha la persona con quest'altra, e magari anche sono nati dei figli, che è molto difficile denunciare una violenza e si tende a giustificare, a minimizzare. La violenza si può porre rimedio alla violenza solo ed esclusivamente se esce dalle mura domestiche. Ecco perché noi ci siamo chiesti come fare e cerchiamo di divulgare il più possibile cosa prevede la legge, perché ad oggi, grazie all'introduzione, dapprima la legge 38/2009 sullo stalking, quindi nel 2009, e successivamente nel 2013 la legge 119 ha previsto la possibilità di ammonire la persona o stalker o violenta quando siamo, in particolare in quest'ultimo caso, quando siamo all'esordio di quel ciclo di violenza di cui vi stavo parlando. Quindi possiamo intervenire sul violento senza aspettare i veri e propri maltrattamenti in famiglia, con gravi situazioni ed espressioni dell'agito aggressivo. Basta lo schiaffo, la spinta, lo strattonamento, la tirata di capelli. Il legislatore vuole fermare il violento quando siamo all'esordio della violenza. Quindi con questi primi atti, se ripetuti, oppure quindi più di un episodio, oppure un episodio anche solo, ma grave, perché grave? Perché è fatto davanti ai bambini, perché la persona è disabile, perché la persona, in quel momento la donna è incinta, perché capite che le persone più vulnerabili vengono maggiormente tutelate. Che cos'è questo ammonimento? L'ammonimento per prima l'abbiamo sperimentato per gli stalker nel 2009 e per ammonire uno stalker occorre che la vittima faccia un'istanza di ammonimento in alternativa ad una denuncia, o la denuncia o l'istanza di ammonimento. E a chi si rivolge l'istanza di ammonimento? Al questore, perché il questore è autorità di pubblica sicurezza. Si può presentare ovunque, alla polizia locale, ai carabinieri, nei nostri commissariati, e arriva a noi, all'ufficio che io coordino. Noi valutiamo il fondamento e se c'è una piccola attività investigativa, voglio dire, se uno dice di ricevere
messaggi, telefonate, noi verifichiamo queste cose insieme alla vittima e se così noi abbiamo immediatamente il procedimento amministrativo, perché di procedimento amministrativo si tratta, non è un procedimento penale quello che permette l'emissione dell'ammonimento, che è una misura di prevenzione. Guardate che questo termine è importantissimo, prevenire, e dobbiamo veramente far di tutto per migliorare e diffondere maggiormente l'attività di prevenzione. E una volta avviato il procedimento amministrativo, diamo tempo 10 giorni all'ammonendo per produrre delle memorie difensive, al termine dei quali decidiamo se ammonirlo o meno. Se produce memorie difensive le valutiamo, se non le produce ovviamente procediamo direttamente e ammoniamo, ad esempio, l'anno passato abbiamo ammonito 100 persone, una centinaia di persone per violenza domestica, un po' di meno per stalking, perché lo stalking prevede per forza la manifestazione di volontà della vittima, come vi dicevo, o con una richiesta di ammonimento o con la denuncia correva. E quello che voglio dirvi è che è sufficiente la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo per far cessare le condotte persecutorie, perché dobbiamo dirlo, questi soggetti sono in grado di comprendere il monito istituzionale, non sono matti, sono assolutamente capaci di intendere e di volere. Se ne approfittano della vulnerabilità della vittima. Quando l'istituzione si intromette, loro capiscono il monito dell'istituzione e cessano. Solo un 10% ci dà il filo da torcere, ce lo dà perché ha patologie psichiatriche o delle dipendenze da alcol o droga. Allora in questo caso noi prendiamo contatti con i medici che seguono questi soggetti per capire se la notifica di un atto può acuire o meno un problema, perché noi dobbiamo tutelarlo la vittima. Non è una semplice notifica, noi qui stiamo parlando della vita della persona. Alle volte facciamo le notifiche con l'ausilio del personale medico, alla presenza del personale medico. Concordiamo con loro qual è la linea migliore da seguire, perché tutto vogliamo tranne che acuire il problema. E la maggior parte di questi comprendono il monito istituzionale. Questo ha funzionato molto bene per lo stalking in Italia, tant'è che il legislatore, come vi dicevo prima, nel 2013 lo ha pensato anche per la violenza domestica, a maggior ragione perché la violenza è fatta da un'escalation di atti, quindi il legislatore ha pensato interrompiamo subito questi atti all'esordio. E quindi noi riceviamo, a differenza della istanza di ammonimento per stalking, la segnalazione da chiunque, perché l'abbiamo detto prima, il 93% delle vittime non denunciano, quindi il legislatore ha inteso per permettere l'emersione del fenomeno, sapendo che le vittime non denunciano, a prescindere dalla volontà della vittima, l'istituzione può ammonire il soggetto violento. Se ci arriva una segnalazione da parte di chi? Chiunque può farlo, un parente, un amico, un vicino di casa, un datore di lavoro, un conoscente. Noi leggiamo le relazioni delle volanti e quindi anche gli interventi per litigi in famiglia, i certificati medici che ci giungono. Sono vari gli atti attraverso i quali noi riusciamo ad avviare un procedimento amministrativo per la violenza domestica, anche in assenza di querela, così recita la legge. Quindi vuol dire che noi possiamo farlo a prescindere dalla volontà della vittima, proprio per aiutarla. Se da un primo momento si pensava potesse essere non pericoloso, ma non accettato così dalle vittime o dai familiari, abbiamo visto che comunque fa il suo effetto. Anzi, è proprio importante intervenire, visto che la vittima non riesce a denunciare per vari motivi, perché ha paura, perché è legata all'autore violento, perché pensa che gli portino dei figli, e questo è assolutamente da sfatare, perché anzi esattamente l'opposto, i bambini non hanno la possibilità di chiedere aiuto, quindi hanno bisogno che un adulto li aiuti e porti la loro voce. E qui ovviamente una segnalazione, una denuncia da parte di uno dei genitori è considerata atto di responsabilità genitoriale. e non, quindi nessuno porta via i figli a nessuno, anzi esattamente l'opposto, viene considerato responsabile maggiormente il genitore che denuncia. Guardate, noi abbiamo fatto un protocollo di intesa 2 anni fa con alcuni centri che ve li cito, sono il gruppo Abele, il Cerchio degli Uomini, il Centro Psicoanalitico del Trattamento dei Malesseri Contemporanei, chiamato anche CEPSI, e poi il Centro Studi di Trattamento dell'Agire Violento. Sono 4 questi centri. Abbiamo fatto un protocollo di intesa come questura in modo tale che i nostri ammoniti, sia per stalking che per violenza domestica, possano andare in questi centri, noi li invitiamo ad andare, per fare un percorso riguardo alla gestione delle emozioni. Ecco, ad oggi, passati 2 anni, abbiamo fatto un incontro con questi centri, noi possiamo riferire che il 30% di questi soggetti ha deciso di andare e hanno fatto 4 incontri, alcuni di questi hanno deciso di andare oltre. Questo è un successo, è importante dirlo, perché per alcuni soggetti a tutti i soggetti noi diamo la possibilità, a tutti i nostri ammoniti, ma per alcuni è stata proprio data una possibilità ancora maggiore, visto la loro volontà di mettersi in discussione, di capire che cosa non ha funzionato e porre rimedio. Una cosa importante da dire dell'ammonimento della violenza domestica, che vi ho detto, chiunque ce lo può segnalare, proprio per diminuire il sommerso e per facilitare l'emersione del problema, e chi ce lo segnala rimane anonimo. Non a noi, perché noi dobbiamo sapere chi ci segnala, ma non rendiamo sensibili i dati relativi agli atti amministrativi, quindi rimane anonimo. Proprio per facilitare l'emersione, come dicevo prima, dei casi di violenza domestica. Queste sono cose che noi ormai facciamo da anni, ho parlato del 2013 che c'è la legge riguardo alla violenza domestica, che ci permette di ammonire i violenti, però ancora pochi lo sanno e noi ringraziamo tantissimo voi che ci avete dato la possibilità di parlare ai vostri associati, perché ci rendiamo conto che l'informazione corretta può aiutare molto le persone. Divulgare l'informazione che c'è, un'informazione di uno strumento così importante, può veramente salvare la vita alle persone. Noi abbiamo salvato la vita ad alcune donne. Per quanto mi riguarda, io ho conosciuto in 3 casi 3 uomini predatori che stavano per ammazzare la loro vittima e non sono riusciti, erano predatori, avrebbero comunque sarebbero stati altri 3 casi di femminicidio. Allora è andata bene, ma hanno deciso di denunciare e le abbiamo tutelate e protette. In un caso, proprio perché avevo avuto contatti con questa donna e le aveva fatto una denuncia querela, è riuscita a salvarsi perché? Perché nonostante abbia fatto la denuncia querela, la vittima è sempre vulnerabile e fragile. E ci sono anche delle vittime che ritrattano, delle vittime che accettano un ultimo appuntamento, ma non per questo le dobbiamo giudicare. Ricordiamoci sempre che chi si rivolge a noi è il 7%, tutte le altre persone non lo faranno. In questi anni la percentuale è diminuita grazie proprio a queste opere di sensibilizzazione, ma c'è tanto sempre da fare e tutte le occasioni sono buone per diffondere questo. Nel caso che vi raccontavo, questa donna, dopo la denuncia querela, ha scelto di accettare l'ultimo appuntamento e si è trovata in macchina con lui, in una città che non conosceva, con la consapevolezza che l'avrebbe ammazzato. E le sono venute in mente le parole che noi avevamo detto a lei e quindi è riuscita a convincere l'uomo che aveva questa intenzione chiara di fermarsi. Lei è entrata con lui in un locale dicendo che stava male, doveva andare in bagno, è passata davanti ad un cameriere e le ha detto chiami la polizia perché l'uomo che sta con me mi vuole uccidere, e si è chiusa in bagno. meno male che questo cameriere ha capito la reale situazione, ha chiamato la polizia, è intervenuta la volante, e noi, proprio perché era un caso così delicato e io avevo capito che lei era molto vulnerabile, lui era un predatore, avevamo inserito nella nostra banca dati di, che serve alla polizia e ai carabinieri quando fermano una persona a controllare cosa c'è sotto quel nome, avevamo inserito una segnalazione rintraccio che nel caso avessero trovato loro due insieme di avvisare la questura di Torino, la persona di me e del mio collaboratore. E quindi era quasi notte, mi chiamarono i colleghi di un'altra regione e arrestarono in flagranza questo uomo per stalking. Questo sarebbe stato un altro femminicidio. Lui era una persona già munita da un altro questore per un'altra vittima, una persona cocainomane, una persona che usava violenza durante l'attività sessuale, questo è un campanello d'allarme, ed era molto aggressivo, geloso, possessivo, in quel momento disoccupato. C'erano tutti gli indicatori per il rischio di recidiva e aveva agito un comportamento molto aggressivo in strada, rompendo il telefono a lei per gelosia e percuotendola, e avevano chiamato già la volante qua a Torino una volta. Lei non si era sentita di fare la denuncia perché aveva paura di lui. Ed è arrivato noi la relazione della volante intervenuta a Torino, iniziato così, e potrei raccontarne tante altre. Diciamo che di predatori non ne ho conosciuti molti, però ci sono, e sono più pericolosi. E proprio perché non possiamo sapere con chi abbiamo a che fare, nelle relazioni sentimentali, vi dico sempre, e prima l'avvocato Lepore l'ha detto, e anche l'Aiolo, il rispetto per la persona è fondamentale. Quando vediamo che la persona ci vuole limitare nella nostra realizzazione, nella nostra autonomia, in vari modi, no? Negli spostamenti, oppure economicamente, non vuole la nostra realizzazione, ci denigra, ci umilia, ci mortifica, facendolo passare per amore, questo dobbiamo capirlo, non è amore. Infatti la campagna permanente della Polizia di Stato porta proprio questo titolo, questo non è amore. Non voglio andare oltre perché voglio lasciare spazio alla dottoressa Morandi. Io vi ringrazio veramente, rimango a disposizione per qualsiasi domanda, sapendo che ci potete trovare in questura. Io lascerò tutti, le associazioni di Torino ai nostri recapiti, ma io lo riscriverò in modo tale che chiunque voglia telefonarci o scriverci sappia come farlo. Vi ringrazio tanto.
Grazie commissario Fuggetta, è stata una relazione molto esaustiva, molto incisiva e piena di spunti interessanti. Mi hanno colpito un paio di considerazioni rispetto al suo intervento. La prima è che purtroppo ancora sono poche le donne che denunciano, che segnalano per paura, per insicurezza, per timore, e quindi noi attraverso l'informazione e la comunicazione dobbiamo aumentare questo numero di donne che si ribellano alla violenza e che denunciano. Il secondo aspetto molto importante è quello che chiunque può segnalare, quindi attenzione ai campanelli d'allarme, perché ce ne sono tanti di campanelli d'allarme. Quindi nel dubbio coinvolgete la Polizia di Stato, denunciate, segnalate, perché è composta di persone competenti che possono interpretare i comportamenti delle persone ed eventualmente hanno delle segnalazioni già presenti nelle banche dati e possono quindi evitare conseguenze terribili. Quindi chiunque può denunciare, e facciamolo, anche perché le persone con disabilità hanno un pochettino più di difficoltà. Non so, forse la dottoressa Morandi dopo ne parlerà. Abbiamo l'esempio delle persone delle donne con disabilità psichica, che magari hanno maggiore difficoltà a denunciare, non vengono credute, e dobbiamo intervenire noi, i servizi sociali, le reti territoriali, attraverso la comunicazione, lo scambio delle informazioni e l'intervento coordinato dei vari soggetti sul territorio. Solo in questo modo, solo attraverso un lavoro di rete, si può veramente cercare di circostanziare il più possibile questo odioso fenomeno. A questo punto io cedo la parola alla dottoressa Giada Morandi, psicologa ed educatrice della città di Torino, che sta curando un interessante progetto proprio sul tema, a persona assolutamente esperta in ordine ai temi che riguardano le donne, la violenza e la disabilità, anche perché soprattutto quando si parla di donne e disabilità c'è un intreccio che può rendere maggiormente difficoltosa la questione, poiché le donne sono le donne con disabilità sono vittima di due discriminazioni in quanto donne e in quanto disabili, e la città di Torino ha anche al suo interno delle persone che si occupano di questo. In città c'è un centro antiviolenza molto, molto attivo, e quindi non mi resta altro che cedere la parola alla dottoressa Giada Morandi. Prego a lei la parola.
Grazie, grazie mille. Allora, intanto grazie per l'invito, per me come un po' chiudere il cerchio dopo tanti anni, perché quando noi abbiamo cominciato l'Unione Cechi è stata il primo interlocutore che abbiamo avuto nella persona di Titti Panzarea, ed è stata una collaborazione, ecco, è tuttora bella perché si è avviata in maniera assolutamente spontanea, diretta, anche con umiltà. Io stessa avevo detto a Titti: dammi la mano, perché io disabilità visiva non so quasi nulla, e lei mi aveva detto: va bene, io non so niente di disabilità motoria, cerchiamo di metterci insieme e vediamo. E quindi per me è importante, ed è importante anche la presenza della dottoressa Fuggetta, perché io ci siamo conosciute esattamente per il motivo che diceva in questo momento il dottor Lepore: le donne non vengono credute quando denunciano. E io ricordo che la prima conversazione che abbiamo avuto era proprio a proposito di una donna che aveva subito una brutta violenza, una donna con disabilità intellettiva, che però non veniva creduta, perché un po' l'atteggiamento era, cioè, tra l'altro lei aveva subito una brutta violenza sessuale, l'atteggiamento, il retropensiero era: ma figuriamoci chi ti piglia, insomma, era un po' questo che lei riportava. E quindi niente, ho fatto questa piccola introduzione per dire grazie, perché è proprio bello che il cerchio si chiuda in questo modo, con questo incontro a ridosso di una giornata così importante. Vorrei cominciare così, agganciandomi anche a quello che diceva la dottoressa Fuggetta prima, rispetto al fatto che il primo input, il primo aiuto è arrivato dalla medicina. In realtà è successo così anche a noi. Il primo input è arrivato dall'analisi che derivava sostanzialmente poi dall'altra analisi, quella sulla doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità, perché donne perché disabili, quindi la constatazione della presenza di quella cosiddetta violenza strutturale rispetto all'accesso ai servizi per la medicina di genere. Siamo nel 2013 e ci rendiamo conto che a Torino per le donne con disabilità non solo motoria, disabilità in generale, poi abbiamo scoperto grazie ad una ricerca, i luoghi preposti per la prevenzione e la cura dei tumori, prevenzione soprattutto dei tumori femminili, cioè i consultori familiari, non erano accessibili per tutta una serie di motivi che ora non sto ad elencare perché sennò mi dilungherei troppo e andiamo un po' fuori tema, però non erano accessibili. Questo che cosa significava? Che le donne a Torino ricevevano le lettere di prevenzione Serena, che è il programma per la prevenzione precoce dei tumori femminili, si recavano nel luogo indicato e non potevano sottoporsi all'esame. Arrivando poi a scoprire di avere delle patologie quando queste erano già conclamate. Se una violenza questa, nel senso per una mancanza proprio strutturale, per una mancanza di pensiero proprio della società, in realtà tutta, le donne con disabilità venivano poste in una situazione di pericolo proprio della loro stessa vita. L'ambulatorio si chiama Fior di Loto, come il progetto, è stato aperto nel 2014 grazie alla collaborazione con i consultori familiari dell'ASL, ed è stato proprio il luogo che ci ha permesso di cominciare a interrogarci e a constatare il fenomeno della violenza sulle donne con disabilità. Perché le donne, trovando un luogo protetto e terzo che non fosse il servizio sociale, l'amica, l'associazione di riferimento, non so, altre realtà più vicine, si sono trovate a proprio agio nell'aprirsi, nel raccontare in parte, e in parte alcune violenze sono state riscontrate proprio dalla ginecologa in sede di visita, ed è il motivo per cui durante le visite è sempre presente una psicologa dell'associazione Verba, che con il passaporto e con l'ASV ha una convenzione proprio per la realizzazione di questo progetto. Abbiamo quindi cominciato a interrogarci sul fenomeno, l'abbiamo studiato, abbiamo coinvolto anche l'università e siamo arrivati a questa conclusione. La matrice profonda della violenza, quando si coinvolge le persone con disabilità, è la stessa che coinvolgere persone senza disabilità, cioè un massiccio squilibrio di potere. Qual è la differenza? Che lo squilibrio di potere, quando si parla di disabilità, non è legato al genere, non è uno squilibrio di potere uomo-donna, è uno squilibrio di potere legato alla fragilità, è uno squilibrio di potere che si fa forza della, poca forza fisica, delle difficoltà intellettive, dei sensi che magari non funzionano nella maniera più funzionale. E quindi lo squilibrio di potere si genera sia all'interno della coppia, quindi marito, ma anche moglie. Abbiamo anche delle persone con uomini con disabilità che subiscono violenze terribili dalle proprie mogli, quindi compagni, all'interno della famiglia di origine, madri, padri, fratelli, sorelle, e all'interno delle relazioni di rapporti contrattualizzati, e quindi badanti, assistenti personali. Questa tipologia di violenza sul fragile è subdola, come lo sono tutte le forme di violenza, ma questa nello specifico, in quello che abbiamo potuto osservare in questi anni, si intreccia in maniera importante alla violenza psicologica, ma ricatta esattamente sulle fragilità che derivano dalla disabilità. Quindi abbiamo avuto, non vi racconto tante storie, noi abbiamo in realtà un 8% di persone cieche che si sono rivolte a noi, sia uomini sia donne. Non vi racconto le storie solo perché temo, anche senza fare nomi eccetera, che siano facilmente riconoscibili, perché so che poi tra noi persone con disabilità ci conosciamo abbastanza tutti e non vorrei ledere la privacy, insomma. Abbiamo delle persone cieche che ci hanno raccontato, per esempio, che la persona che vive con loro gli ha impedito di usare il bastone. Abbiamo avuto una storia estrema che io ricordo con veramente grande fatica e anche grande commozione, anche se sono passati tanti anni, di una donna alla quale il compagno, una ragazza, tra l'altro aveva 23 anni, alla quale era qui a studiare, andava all'università, il compagno ha impiccato il cane guida a seguito di una lite. Gli animali sono spesso utilizzati come arma di ricatto. Nelle persone con disabilità, questo non dico che sia più grave, perché è gravissimo comunque, gli animali sono degli esseri viventi, ma a volte per le persone con disabilità sono un reale ausilio, e anche per le persone con disabilità motorie esistono i cani assistenti, quindi se tu tocchi il mio cane, oltre a toccare un affetto importante, tocchi un pezzo importante della mia quotidianità. Sappiamo di persone a cui viene negata la possibilità di utilizzare l'apparecchio acustico, fili delle carrozzine staccati perché non voglio che tu ti muova e quindi ti pianto in casa. Quindi accanto a queste, solitamente nasce così, quando nasce in ambito domestico nasce così, le persone cominciano a riportare queste cose e poi si va in escalation. L'escalation in genere, quando riguarda l'ambito domestico, riguarda soprattutto violenza fisica e anche sessuale, ma quella sessuale in realtà avviene soprattutto da sconosciuti o da persone conosciute in chat. Noi in questo momento, mi sono scritta il dato, abbiamo il 74% di persone con disabilità che subiscono violenza sessuale o fisica, è tantissimo, è proprio tanto. la cosa, insomma, sulla quale stiamo lavorando, e ancora però mi aggancio a quello che dicevano prima, dicevate prima, siamo in alto mare, è proprio la questione della denuncia. Allora, le persone che noi seguiamo non denunciano praticamente mai. Magari arrivano dicendo voglio denunciare perché sono stufa, perché non è giusto, perché soffro, eccetera, ma poi anche quando noi diciamo ti accompagniamo noi, stai tranquilla, non sei solo, la polizia dalla tua parte, eccetera, alla fine non denunciano mai perché hanno timore, quello che dicono tutti, pur non conoscendosi, dicono tutti la stessa cosa, hanno timore che questo aggiunga stigma allo stigma già presente. Allora, è qui che sta proprio il nodo della doppia discriminazione, no? Sono discriminata perché sono donna, sono discriminata perché sono disabile, sono discriminata e mi sento ulteriormente discriminata se subisco violenza, perché quello che dicono loro è dimostro in realtà di non essere capace a vivere la mia vita. Stiamo parlando magari di persone che hanno lottato per anni magari per poter avere una vita indipendente, chiaramente con degli ausili, dei supporti, dei sostegni, no? Sono tra l'altro, lo sapete meglio di me, le grandi lotte delle associazioni di categoria delle persone con disabilità, no? Il diritto alla vita indipendente, ma è come la violenza viene vissuta come un peccato, cioè come un peccato commesso da se stessi, no? Cioè come no, non ho saputo in realtà affrontare, tenermi stretta questa possibilità di vita indipendente che mi è stata data. E questo è un lavoro difficilissimo, loro fanno questo lavoro con i nostri psicologi a volte per anni, noi per questo non mettiamo limiti di tempo, loro quando arrivano da noi possono lavorare, ci sono persone che vengono da noi anche da 5 anni e lavorano con gli psicologi, ma da questa questione della vergogna non ne usciamo quasi mai. Le uniche persone che hanno denunciato e che si sono ritrovate poi insomma anche mi viene subire, ma non è la parola giusta, ad affrontare, ecco, le conseguenze della denuncia sono le persone che hanno subito violenza per strada, quindi sono state trovate da passanti, insomma da persone che passavano, che hanno chiamato la polizia e a quel punto quando sono arrivate da noi erano già arrivate con una denuncia in corso e insomma i procedimenti vari aperti. Dalla nostra esperienza non è quasi mai successo il contrario, se non la donna di cui parlavo all'inizio. Quindi c'è ancora ovviamente tantissimo da fare. Noi in questi ultimi anni, un'altra cosa che stiamo tentando di fare nel lavoro con le persone che si rivolgono a noi è un po' di capovolgere un po' il concetto di vittima. Abbiamo così studiato, un po' approfondito che cosa succede negli altri stati rispetto alla violenza in generale, non necessariamente quella sulla disabilità. E per esempio abbiamo visto che nel mondo anglosassone le persone che subiscono violenza vengono definite survivor, cioè sopravvissuti, non vittime. E quindi, insomma, nelle riunioni di equipe di intervisione con i nostri psicologi, i nostri educatori, dicevamo sì, però questo cambia, cioè le parole fanno la differenza, lo sappiamo bene, no? Allora, sentirsi addosso appiccicato l'etichetta di vittima ad vitam fa male e lo dimostra anche quello che dicevo prima, no? Cioè sentirsi in colpa, sentirsi in difetto per aver subito violenza. Sentirsi un sopravvissuto, forse un pochino la differenza fa anche a livello di percezione di se stessi. È un po' il paragone che facevo sempre a loro quando glielo spieghiamo, no? Una persona che ha un incidente d'auto, a nessuno si sognerebbe mai di definirla una vittima di incidente d'auto per tutta la vita. Lo definirebbe un sopravvissuto ad un incidente d'auto, no? E allora è così, cioè noi quello che adesso stiamo proprio tentando di fare sia a livello culturale, quindi facendo informazione e sensibilizzazione, ma sia nel lavoro proprio con le persone, è proprio questo. La violenza è un evento brutto, terribile, orribile, che ti ha fatto male e di cui forse ti porterai ancora gli strascichi, no? Per un po' di tempo a livello di trauma emotivo, ma anche forse di trauma corporeo, a seconda della violenza che hai subito. Ma è un evento e come tale va elaborato, non è uno status che ti porterai dietro per tutta la vita, è un evento. E ci stiamo provando con alcuni, secondo me sto dando dei buoni risultati, nel senso che il lavoro su se stessi procede un pochino più speditamente, ma anche in termini proprio di rinforzo delle competenze. Io, tra l'altro, vabbè, io non faccio i colloqui psicologici perché non è il mio compito, però in genere faccio i primi colloqui, triage, eccetera. E mi piace sempre osservare anche come cambia il tono della voce, come cambia lo sguardo quando si dice: ma tu non sei una vittima, non sei in una posizione di down, sei forte perché sei sopravvissuto a questa cosa, ce la possiamo fare insieme. È proprio diverso ed è cambia completamente tutta l'impostazione del percorso. Cosa c'è ancora da fare? Tanto, tantissimo, a partire dalla comunicazione accessibile. Tra l'altro, colgo l'occasione, ve la butto lì, sulla questione anche per esempio della violenza strutturale, quindi della prevenzione. Sarebbe interessante poter concepire magari anche delle comunicazioni di prevenzione serena in braille o con un QR code, perché io mi chiedo sempre come le donne cieche possano arrivare a questa informazione in maniera autonoma, diretta e semplice, ecco, senza intermediari, come sarebbe opportuno e carino che fosse, e anche per le persone sorde e anche per le persone con disabilità intellettiva. Noi ci stiamo impegnando a tradurre sempre tutto in LIS, a mettere i QR code, a rendere l'informazione più semplice possibile, chiara, però sicuramente c'è ancora tanto da fare, anche legato al fatto che tante persone ancora pensano che le persone con disabilità non possano essere vittime di violenza. E il non pensiero, che non è cattiveria, è semplicemente mancato pensiero, però inficia i meccanismi di protezione sociale che normalmente avvengono nel caso di persone senza disabilità. E, io ho finito, sono aperta alle domande a disposizione.
Grazie dottoressa Morandi, ovviamente raccolgo l'invito per quanto riguarda la comunicazione accessibile, perché a noi interessa tantissimo e ahimè alcune volte è proprio la pubblica amministrazione che non rispetta tutte le normative legate all'accessibilità dei siti internet e dei documenti, quindi assolutamente a sua disposizione per quanto riguarda il confezionamento di una comunicazione il più possibile accessibile. Mi piace l'accostamento che lei ha fatto allo squilibrio di potere relativo alla disabilità, perché la disabilità comporta alcune problematiche nell'atto di difesa e quindi ci si sente maggiormente vulnerabili. Parliamo delle persone con disabilità visiva, magari vittime di stalking, e non vedendo magari non si accorgono di essere seguite, e quindi ecco qui che abbiamo delle persone fragili a causa della loro condizione di disabilità. Quindi ecco qui lo squilibrio di potere che purtroppo riguarda le persone con disabilità. L'altro aspetto che ci tengo a evidenziare, essendo presidente di un'associazione, conosco ormai la realtà inoltre dei nostri associati, purtroppo capita soprattutto di non voler denunciare per non correre il rischio di perdere qualcosa, di perdere la propria sicurezza economica, di perdere la propria autonomia, e per questo motivo alcune persone ritengono che sia forse meglio subire, sottostare, piuttosto che denunciare e di rimanere totalmente da sole. È un discorso, mi rendo conto, sbagliato, però è un discorso che purtroppo si fa e si fa tante volte. È per questo motivo che i servizi sociali, le reti territoriali di supporto devono essere presenti nel momento in cui si segnala o si denuncia, perché in quel momento la persona con vittima di violenza si sente sola, la persona con disabilità vittima di violenza si sente ancora più sola. È per questo motivo che dobbiamo veramente lavorare sotto questo aspetto, perché ci sono normative che tutelano le persone vittime di violenza, ce ne ha parlato prima la dottoressa Fuggetta, non ci sono normative, o ce ne sono ancora troppo poche, che spiegano esattamente come essere di supporto alle persone con disabilità vittime di violenza. È per questo motivo che dobbiamo continuare a diffondere comunicazione, cultura, perché tutto questo fa prevenzione. Io ringrazio le nostre relatrici e chiedo a loro di fermarsi ancora un pochettino, perché vorrei dare spazio alle domande delle persone che stanno partecipando a questo incontro. Sicuramente ci sarà qualche curiosità, chiedo solo magari di non affrontare casi specifici per questione di privacy e quindi rimaniamo solo sul generico, anche perché il confronto generico comunque può arricchire le conoscenze, le considerazioni di tutti coloro che stanno partecipando. Alberto, chiedo il tuo supporto. Ci sono delle persone che vogliono intervenire, hanno prenotato l'intervento?
In questo momento no, se qualcuno, ecco, sì, vedo una mano alzata, se qualcuno ha difficoltà nella funzionalità della mano alzata può poi in coda intervenire anche l'audio in automatico. Qui vedo dunque Ortensia.
Sì, ciao a tutti, buongiorno.
Buonasera, signora Ortensia.
Buonasera. Ecco, io prima dell'incontro ho visionato un po' di siti della mia città, di istituzionali, quindi del comune di Torino, che parlano e spiegano di violenza come il centro per la violenza, quella del comune di Torino, che è completamente accessibile. In tutte le sue parti, anche per una persona non vedente. Invece, volevo segnalare che la guida ai servizi territoriali sanitari, quella dove appunto spiega cosa sono le equipe multidisciplinari distinte per ASL, dove sono i presidi ospedalieri, i nominativi dei responsabili, i numeri di telefono, per noi non è accessibile. Nel senso che io non sono riuscita ad entrare in nessun modo. E anche questo sito è istituzionale, cioè del Comune di Torino, quindi volevo segnalarlo questo. Se poi posso dire ancora due parole, non so.
Prego, prego, signora Ortensia, prego.
Allora, io ho lavorato molti anni in un servizio sociale. Occupandomi delle donne vittime di violenza, anche se il mio target erano adulti in difficoltà, quindi insomma più collegato alla devianza. E cioè, le cose che ho compreso proprio lavorando con le donne è che le donne sono diverse dagli uomini, cioè è proprio diverso il concetto di relazione, nel senso che la donna è capace di accogliere l'idea dell'altro diverso da sé, sia da un punto di vista proprio di costituzione, ma perché genera, perché madre, ma anche se non genera, cioè il concetto di relazione nella donna ha a che fare con un'interiorizzazione e lavora proprio con l'identità. È per questo che nei casi di maltrattamento, oltre, voglio dire, ai problemi fisici, si ha a che fare proprio con la sofferenza della donna che non ha più fiducia in sé, che non ha più stima di sé. E vanno benissimo tutte le strategie per portare la donna ad un progetto di autonomia, quindi le comunità, i tirocini, il reddito di libertà. La casa popolare, però la cosa più importante secondo me è che la donna deve proprio attivare dentro di sé, cioè deve lavorare su un processo di emancipazione, cioè pensare a se stessa. Le donne fanno fatica a parlare di sé. Cioè, se si sente una discussione fra donne, siamo tutti bravissime a parlare della cucina, come dire, di quello che noi facciamo per gli altri, dei figli, della casa, ma è molto difficile che noi, come dire, riusciamo a valorizzare noi stesse per quello che siamo. E secondo me servirebbero tantissimo dei gruppi di ascolto, soprattutto in presenza della disabilità visiva. Ecco, questo volevo dire.
Grazie, signor Ortensia. Ci ha dato un bello spunto di riflessione in ordine alla diversità tra uomini e donne, ma Sono discorsi che, soprattutto anche per quanto riguarda il gruppo di ascolto, vanno anche oltre al discorso della violenza. Sicuramente stiamo parlando di due mondi fondamentalmente diversi, ma poi neanche tanto, anche perché comunque sono questioni relative alla sensibilità, e quindi però non mi permetto di andare oltre perché non voglio interpretare il pensiero femminile, certo, essendo donna.
Certo,
quindi.
Certo. Con la disabilità si ha a che fare anche con un processo di svalutazione, può accadere, ecco, quindi ancora di più la donna non vedente deve imparare a parlare di sé insieme alle altre donne, non di quello che facciamo, ma di quello che siamo. Grazie.
Certo. Grazie a lei dell'intervento. Alberto, ci sono altre prenotazioni?
Daniela Floriduz.
Prego Daniela, la vicepresidente di Bici Piemonte, che è riuscita a raggiungerci, aveva un altro impegno, e quindi ringrazio per essere riuscita a intervenire.
Prego, grazie a te, Daniela. Grazie a te Franco di aver moderato l'incontro, e soprattutto grazie alla dottoressa Fuggetta per l'ottimo lavoro che fa, il suo esempio dovrebbe essere seguito da tante altre autorità sul territorio, e grazie per lo splendido intervento di Giada Morandi. A me è piaciuto molto, vorrei sottolineare soprattutto quello che ha detto la dottoressa Giada Morandi riguardo alla questione dell'autonomia che viene ferita dalla violenza, e sappiamo, io l'avevo sempre sospettato questo nesso tra ferita dell'autonomia e violenza, ma il fatto che lo dica una psicologa mi conforta in questi sospetti, cioè il fatto che per l'appunto un'autonomia a volte perseguita con tanta fatica, con tanti sforzi, con tanto dispendio magari anche di denaro pubblico, ma anche appunto di lotta contro se stessi, soprattutto venga poi minata dalla paura per la violenza subita, non soltanto pensando alle storie appunto che ha raccontato la dottoressa, le storie estreme di quelli che arrivano a picchiare il cane, a impiccare il cane, eccetera, ma possono esserci episodi anche più subdoli per cui la donna che ha subito violenza arriva addirittura ad aver paura di uscire di casa. E sappiamo benissimo invece quanto per noi la socializzazione sia importante e l'autonomia sia anche la base dell'autostima, e tutto questo richiede una ricostruzione vera e propria nel caso della disabilità, quindi io immagino quanto sia doppiamente difficile per una donna disabile, quindi ringrazio anche la dottoressa Morandi per quello che fa, e le direi sentiamoci per quanto riguarda la questione dell'accessibilità dell'informazione, perché è fondamentale che queste informazioni circolino. C'è un comitato pari opportunità che opera a livello regionale, che ha bisogno di confrontarsi con questo materiale informativo e di farlo girare il più possibile. Grazie.
Grazie Daniela per le tue considerazioni. Alberto, ci sono altri interventi?
Fabio Lucchini.
Flavio Lucchini, a lei la parola, prego.
Buonasera a tutti, mi chiamo Flavio Lucchini, sono referente responsabile di un progetto dell'Unione Ciechi, si chiama Progetto Arcobaleno, che si occupa di problematiche rivolte alle persone cieche LGBT. Io volevo fare una domanda alle dottoresse, se sono ancora collegate, che hanno, purtroppo non ricordo i nomi perché sono entrato a conferenza iniziata. E siccome noi abbiamo nel nostro gruppo persone che vengono discriminate dalla famiglia in quanto persone omosessuali o lesbiche, e spesso capita che queste persone hanno figli, mogli o mariti, e nel momento in cui decidono di fare coming out, di dichiararsi, vengono allontanati dalla famiglia e spesso vengono usati i figli come ricatto nei confronti della persona, diciamo, debole, perché in questo caso si tratta di persone non vedenti, e vengono praticamente usati i figli come... in pratica vengono messi contro, ecco, i figli a questi genitori. Noi ci siamo sempre chiesti se c'è un supporto per queste persone, per aiutarle anche psicologicamente ad affrontare un discorso di questo tipo, perché ci siamo rivolti a psicologi, ma purtroppo non sempre sono disponibili e non hanno risposte, perché sono, diciamo, trattano argomenti generici e non specifici in questo campo. Chiedevo alle dottoresse se nella regione Piemonte c'è un servizio di questo tipo che può aiutare le persone vittime di violenza psicologica, perché questo si tratta di violenza psicologica nei confronti delle persone disabili e in questo caso LGBT, perché comunque io mi occupo di questo. Grazie.
Grazie Flavio. Giro la sua domanda alle dottoresse Fuggetta o Morandi. Chi vuole rispondere?
Paola, vado io, vai tu?
Giada, vai tu.
Vado. Allora, noi ce l'abbiamo questo tipo di supporto. Tra l'altro ho scritto anche questo, 17% delle persone che seguiamo sono persone con disabilità di orientamento LGBT, che subiscono esattamente il tipo di violenza e discriminazione di cui parlava lei. Tanti ancora dalla famiglia d'origine e tanti dopo, cioè esattamente quello che diceva, cioè dal coniuge e il compagno, in cui insomma quando fanno coming out vengono minacciati sui figli e sulle relazioni altre. Tra i nostri psicologi ce ne sono alcuni che hanno formazione sia rispetto a queste tematiche LGBT e anche rispetto a noi, abbiamo tutti psicologi formati sulla disabilità. E alcuni di loro hanno proprio questa specifica, quindi sì, assolutamente sì.
Quindi possiamo poi passare il contatto a Flavio Lucchini. Sappia che nella regione Piemonte, in particolare presso il comune di Torino, ci sono delle equipe specializzate anche in ordine alle violenze sulle persone LGBT. Ci sono altri interventi, Alberto?
Con alzata di mano in questo momento no, quindi se qualcuno ha difficoltà può aprire direttamente il microfono o scrivere in chat, come meglio crede.
Ok, ci sono delle persone che vogliono intervenire, fare qualche domanda alle nostre ospiti, possono tranquillamente attivare il microfono. Ok, se non ci sono domande, chiedo solo ad Alberto se vede in coda la vicepresidente Legname, altrimenti possiamo chiudere.
No, non si è collegata, no.
Ok, io ringrazio tantissimo la commissaria Fuggetta, la dottoressa Morandi, ci hanno dato un sacco di informazioni utili e ci hanno permesso di riflettere anche sui nostri comportamenti. Anche noi, amici, conoscenti, mogli, mariti, madri, padri, figli di queste delle persone, delle donne con disabilità vittime di violenza, possiamo essere utili. Abbiamo le istituzioni che possono tranquillamente raccogliere le nostre segnalazioni e valutare i comportamenti di alcuni personaggi. E quindi l'invito ultimo veramente è quello di segnalare, parlarne, segnalare e denunciare. Io quindi non mi resta altro che ringraziare nuovamente il commissario Fuggetta. Non so se vuole fare un saluto.
Sì, grazie a voi.
Posso io dopo, Franco?
Ah. Sì, certo.
Vi saluto tutti. Stato i miei recapiti, la speranza di essere appunto fatta anche solo per dei chiarimenti. Non è necessario che arrivi subito una segnalazione, ecco. Parliamo prima, piuttosto di tenere tutto dentro e non dire nulla. Siamo a disposizione anche per far capire che cosa si può fare, qual è la situazione reale, perché spesso, come dicevamo prima, che subisce violenza non la vede neanche questo aspetto, no? Per dare motivi, non vuole vedere questo aspetto. Magari ha bisogno di qualcuno che spieghi che cosa le sta capitando. Io
sono anche a disposizione per questo, per questi chiarimenti.
Grazie per la sua sensibilità e la sua grande attenzione. Dottoressa Morandi, vuole concludere con un saluto?
Sì, vabbè, intanto rinnovo i ringraziamenti e ci sentiamo presto anche per la questione della comunicazione, perché ci preme davvero tanto ed è proprio importante soprattutto per le persone che si trovano a vivere queste situazioni. Grazie davvero.
Grazie a lei. Titti, volevi intervenire, volevi fare qualche domanda alle nostre ospiti?
No, domande no, però anch'io volevo ringraziare la dottoressa Morandi per tutto quello che fa e fare un appello alle nostre soci soprattutto di utilizzare il progetto Fior di Loto, perché è veramente molto importante. Sappiate che siamo seguite nel percorso ginecologico dall'inizio alla fine, quindi sia con supporto psicologico sia del ginecologo, di chiunque, ci accolgono all'ingresso e ci riportano fuori della struttura, insomma, quindi più di così. Poi volevo ringraziare, questo naturalmente è valido sia per le soci di Torino che per quelle fuori Torino, chiunque abbia bisogno basta chiamare me stessa e io poi mi metto in contatto, non c'è problema. Grazie ancora a Paola per il prezioso lavoro e noi ci sentiremo presto.
Grazie Titti, io ringrazio Alberto, il nostro segretario regionale, che ha coordinato tutti gli interventi e la messa in onda di questa riunione. Ricordo alla fine che comunque ci sarà la registrazione sul sito a disposizione di tutti coloro che la vorranno ascoltare anche in futuro, e vi do appuntamento ai prossimi incontri, ai prossimi convegni. Sappiate che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sia per quanto riguarda il Consiglio regionale del Piemonte che per quanto riguarda le sezioni territoriali del Piemonte, sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Buona serata a tutti.
Grazie Franco, grazie a tutti.
Grazie ancora, arrivederci.
Grazie.
Grazie, buonasera.
Buonasera, grazie.
Ciao.